Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti e Ucraina si parlano per la prima volta dopo il disastroso incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca. Le delegazioni a Jeddah sono riunite da più di 9 ore nel tentativo di trovare un accordo per la fine della guerra. A Parigi Macron riunisce i leader militari di 30 paesi, mentre da Strasburgo von der Leyen dice è il momento della pace tramite la forza, ma il piano di riarmo spacca i governi europei, il caso spagnolo. Oggi si fa la storia. La Groenlandia va al voto dopo le dichiarazioni di Donald Trump e il suo interesse alle sue risorse minerarie. Per la popolazione questa potrebbe essere la volta buona per l'indipendenza. Siria, accordo storico tra il nuovo governo e i curdi. I principali gruppi verranno integrati nelle istituzioni politiche e militari siriane. Filippine, l'ex presidente Rodrigo Duterte arrestato per crimini contro l'umanità. Le madri delle vittime della sua brutale guerra alla droga hanno avuto la giustizia che chiedevano da anni. Rubrica sportiva. Le calciatrici del Venezuela in lotta contro gli abusi dell'ex commissario tecnico della nazionale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In apertura andiamo a Jeddah, in Arabia Saudita, dove è finito proprio in questi minuti l'incontro tra le delegazioni statunitense e ucraina per discutere di un possibile percorso verso la fine della guerra con la Russia. I colloqui erano iniziati questa mattina, sono durati circa 9 ore, non sono al momento uscite informazioni. Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Mike Waltz questo pomeriggio ha detto alla CNN che si stanno facendo progressi. Quello di oggi è il primo incontro tra ucraini e americani di alto livello dopo l'ultimo disastroso tra il presidente statunitense Trump e quello ucraino Zelensky alla Casa Bianca lo scorso 28 febbraio. Anche per questo il vertice di oggi è così importante, ma che cosa c'è in gioco? Quali sono le questioni sul tavolo? Lo chiediamo al nostro Roberto Festa che è in diretta. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Beh, in gioco per l'Ucraina c'è tutto, c'è il suo profilo di paese, di nazione, come uscirà appunto da questa guerra, non solo da un punto di vista dei confini, ma anche dal punto di vista del suo futuro politico e istituzionale. Ucraina che, lo ricordo, ha iniziato questo percorso negoziale dando in qualche modo un segnale di forza, cioè gli ucraini nelle scorse ore hanno attaccato la Russia con 331 droni, 91 soltanto nella zona di Mosca, ci sono stati 3 morti, diversi feriti, l'attacco ha preso di mira soprattutto le raffinerie di petrolio che forniscono energia alla capitale. Allora, venendo invece ai colloqui ucraino-americani di Jeddah oggi, qui non partecipa, lo ricordo direttamente, Volodymyr Zelensky, ci sono i suoi collaboratori, il suo chief of staff, per parte americana ci sono Marco Rubio e Mike Waltz, il consigliere alla sicurezza nazionale. Allora, come dicevi tu Martina, c'è un certo ottimismo, i colloqui ovviamente sono solo all'inizio, oggi è stato il primo giorno, un tour de force, 9 ore, sembra che Zelensky e i suoi si siano convinti dell'inevitabilità di perdere una parte del loro territorio. Oggi la Russia controlla circa il 20% dell'Ucraina, era il 7% all'inizio del conflitto. Putin vuole uscire dai negoziati con il controllo totale delle regioni orientali, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, non le controlla interamente ora, ma questo Putin chiede. Probabile che gli ucraini facciano concessioni su questo, ma vogliono però garanzie di sicurezza per il futuro, cioè di non essere nuovamente aggrediti dai russi. Questo è il punto decisivo che si lega alla firma dell'intesa sui minerali delle terre rare che interessa moltissimo Donald Trump. Zelensky conta quindi proprio su questo, cioè sull'intesa sui minerali e sulla sua disponibilità a cedere parte del territorio per ottenere le garanzie di sicurezza, in altre parole armi americane ed europee, intelligence e forse la presenza di truppe occidentali visto che l'ingresso nella NATO è precluso. C'è un'altra proposta ucraina di cui dovrebbe essere parlato oggi, cioè un mese di tregua aerea e di terra da parte di sia degli ucraini che dei russi mentre appunto avanzano i negoziati. Questo è il contesto generale, non ci sono al momento informazioni precise, queste sono le indiscrezioni, diciamo così, siamo, è chiaro, all'inizio di questi negoziati. Martina.
Grazie Roberto Festa. E parallelamente al vertice di Jeddah è invece in corso a Parigi un incontro organizzato dal presidente francese Macron con i leader militari di 30 paesi dell'Unione Europea e della NATO per discutere la creazione di una forza internazionale con lo scopo di scoraggiare future aggressioni russe una volta stabilito un cessate il fuoco in Ucraina. L'incontro di Parigi di oggi è il culmine più significativo finora degli sforzi francesi e britannici per radunare le nazioni sotto una cosiddetta coalizione dei volenterosi per salvaguardare l'Ucraina istituendo una forza di deterrenza. La presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo oggi al Parlamento Europeo sul piano di riarmo dell'Europa, ha detto: la pace della nostra Unione non può più essere data per scontato, siamo di fronte a una crisi della sicurezza europea. E poi ha aggiunto: questo è il momento della pace attraverso la forza, è il momento di una difesa comune, il tempo delle illusioni è finito. Un tema, quello del riarmo, che sta facendo discutere tutti i paesi europei. In Spagna, ad esempio, sta spaccando anche la maggioranza di Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è unito fin da subito al piano von der Leyen per l'incremento della spesa militare.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo.
È evidente che tutti dobbiamo fare uno sforzo, ha detto il premier spagnolo, ormai l'unico rimasto della famiglia socialista a sedere nel Consiglio europeo, insieme al maltese, a Bella e alla danese Mette Frederiksen. Se di sinistra possono essere considerati socialisti danesi, ma Sánchez, che guida uno dei governi più progressisti dell'Unione europea, non poteva essere l'unica voce stonata nel seno del vertice europeo. Anzi, ha promesso che la Spagna farà di tutto per arrivare al 2% delle spese militari il prima possibile, senza aspettare il 2029, data concordata dalla Spagna con i soci europei. Fondi che, da quanto si apprende, saranno drenati da altri ministeri, anche se Sánchez ha promesso che la spesa militare non implicherà tagli alle politiche sociali. Sánchez sarebbe poi disposto anche a inviare i soldati spagnoli in Ucraina, anche se per ora Madrid considera che è prematuro perché non ci sono le garanzie sulla volontà di Mosca per una pace reale. L'entusiasmo di Sánchez non è piaciuto però ai suoi soci di maggioranza. Tutte e quattro le formazioni di sinistra che appoggiano il governo di Sánchez hanno fatto sapere che si oppongono all'aumento delle spese militari. Non è una novità, visto che già l'anno scorso, durante la visita di Zelensky al Parlamento europeo, la sinistra uscì dall'aula.
Europa non tiene ese dinero. Sabéis del único sitio que puede.
Europa non ha 800 miliardi di euro da spendere in armi. La coalizione di guerra di von der Leyen e Pedro Sánchez li prenderanno dalla sanità, dalle pensioni e dall'educazione, ha detto Irene Montero, eurodiputata e leader di Podemos.
¿Quién gana con el rearme?
Una posizione intermedia è quella della ministra del lavoro e vicepresidente Yolanda Díaz del partito Sumar, favorevole alla difesa europea ma non all'aumento di spesa per le armi.
Il presupuesto di difesa oggi in Europa è superiore al di Russia e molti.
Il partito di Diaz è l'unico a sostenere apertamente l'Ucraina, ma sottolinea che l'Unione Europea spende in difesa più della Russia e chiede di sapere come vengono realmente investiti questi fondi. Ma allora di votare per il nuovo pacchetto di difesa non è chiaro se Diaz appoggerà o no l'aumento di spesa, ed è per questo che Pedro Sánchez ha già contattato il leader dell'opposizione Alberto Feijóo per assicurare al partito delle armi una maggioranza trasversale nel Parlamento di Madrid. Gli unici con cui Sánchez si è rifiutato di riunirsi è l'estrema destra di Vox, alleata di Orban e Salvini in Europa e apertamente filorussa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Oggi le elezioni in Groenlandia. Circa 44.000 groenlandesi su una popolazione totale di 57.000 abitanti hanno diritto al voto e oggi voteranno per eleggere 31 parlamentari e il governo del paese. I seggi sono aperti fino alle 20 locali, le 23 in Italia. Sono elezioni che hanno attirato attenzione globale, soprattutto dopo l'interesse mostrato da Donald Trump per le preziosissime risorse minerarie della Groenlandia. Proprio per questo queste elezioni hanno assunto dei connotati storici. Ne abbiamo parlato con Enrico Gianoli, collaboratore dell'Osservatorio Artico, guida escursionistica in Groenlandia e autore del libro La Via del Vento.
Ci sono 6 partiti che concorrono alle elezioni, sono quasi tutti pro indipendenza, diciamo. La differenza sta soprattutto nei tempi e nelle modalità. Per parlare dei partiti più importanti, diciamo, c'è sicuramente Inuit Ataqatigiit, che significa comunità Inuit, è il partito alla guida della coalizione al governo adesso. È un partito di sinistra, molto attento alla tutela ambientale e al welfare. È stato molto importante nelle elezioni passate del 2021 perché è stato il partito che ha portato al divieto di estrazione della miniera di Quannersuit, che è stato un tema centrale. Un altro partito piuttosto forte è Siumut, partito socialdemocratico, anch'esso piuttosto indipendentista ma dall'approccio più gradualista, diciamo, che differisce con Inuit Ataqatigiit soprattutto per quanto riguarda appunto il tema dello sfruttamento minerario, che è un tema chiave in queste elezioni, perché sembra abbastanza favorevole allo sfruttamento di Quannersuit e di tutto ciò che concerne le risorse del sottosuolo groenlandese. Un altro partito che è più piccolo, ma diciamo che un po' un astro nascente, è il partito Nalerak, un partito nazionalista fortemente indipendentista. È anche un partito piuttosto attento a quelle che sono le tematiche di difesa culturale delle popolazioni indigene, però e allo stesso tempo quello che sembra essere il partito più incline ad aprirsi in una collaborazione anche stretta con gli Stati Uniti.
Quindi, insomma, mi sembra di capire che appunto l'indipendenza più o meno non sia tanto in discussione tra i partiti, cioè è una cosa che la maggioranza della popolazione vuole in questo momento.
Tema chiave delle elezioni groenlandesi è sicuramente l'indipendenza. Lo era già per le elezioni passate, quest'anno lo è ancora di più a seguito delle dichiarazioni di Trump, chiaramente, perché la particolarità di queste elezioni è proprio questo spotlight globale sulle elezioni groenlandesi e anche sulla Groenlandia, adesso identificata come un enorme asset geopolitico che ha enormi potenzialità economiche. La Groenlandia è un territorio autonomo con un lungo e graduale processo di maggiore, di progressiva autonomia, arrivata nel 2009 con quello che si definisce il Self-Government Act, che ha dato alla Groenlandia una grande autonomia di fatto e che ha concesso il diritto sulle risorse del sottosuolo. Il tema dell'indipendenza è già stato presente dagli anni 60-70, ma è diventato particolarmente forte dal 2009, proprio quando c'è stato questo sblocco dei diritti sulle risorse minerarie. Da lì è nata tutta una discussione sulla potenzialità di diventare indipendenti economicamente attraverso lo sfruttamento delle risorse minerarie. E quello è poi stato la chiave della vittoria di Inuit Ataqatigiit nel 2021, proprio perché si è opposta a questa narrazione di estrarre per la Groenlandia, perché ha sottolineato poi quello che sarebbe l'impatto ambientale enorme dello sfruttamento di queste miniere, in particolare la miniera di Quannersuit, che è questo giacimento enorme di terre rare nel sud della Groenlandia, che è ciò a cui Trump pensa principalmente quando pensa alle risorse della Groenlandia. Perché ci pensa? Perché l'ottenimento di queste terre rare permetterebbe agli Stati Uniti di svincolarsi dalla loro dipendenza con la Cina.
Quindi, diciamo, questo potrebbe essere veramente l'elezione dell'indipendenza?
Sembrerebbe proprio di sì, nel senso che per la prima volta, proprio in seguito paradossalmente alle dichiarazioni di Trump, i groenlandesi stessi sembrano credere veramente nella possibilità e nell'opportunità di ottenere l'indipendenza. Chiaramente è un percorso lungo e tortuoso che può richiedere anni. Queste elezioni sono sicuramente storiche perché sono le elezioni in cui l'indipendenza è veramente posta come un'opzione reale. Quando questa indipendenza avverrà e con che modalità è tutto da vedersi.
Ma e questa storicità del voto è proprio percepita anche dalla popolazione?
Assolutamente, perché in qualche modo il popolo groenlandese finalmente sembra essersi reso conto delle sue potenzialità, del suo enorme potere. Questa situazione delle dichiarazioni di Trump e dell'interesse degli Stati Uniti sulla Groenlandia ha in qualche modo ribaltato quella che era la relazione storica tra Groenlandia e Danimarca e i suoi rapporti di forza. La Danimarca è sempre stata concepita in qualche modo come un ente benevolo che arrivava in aiuto, in soccorso ai groenlandesi. In seguito tutti questi interessi mostrati dagli Stati Uniti, ma in realtà anche in passato dalla Cina e via dicendo, i groenlandesi stanno veramente rendendosi conto che possono fare a meno della Danimarca. E anzi, il primo ministro groenlandese ha recentemente dichiarato: cosa sarebbe stato della Danimarca senza la Groenlandia? Questo in seguito a un documentario che è uscito un mese fa circa, ha fatto un enorme scandalo, e poi è stato censurato una settimana dopo, in cui si racconta la storia dell'estrazione della miniera di Ivituut, di criolite, dalla quale a momenti alterni sia la Danimarca sia gli Stati Uniti avrebbero attinto enormi profitti a discapito della popolazione groenlandese, che invece non ha avuto nessun profitto da questo. Ci sono diverse miniere che sono state sfruttate, delle quali i groenlandesi non hanno avuto nessun beneficio. Adesso, insomma, sembrano vedere appunto la loro potenzialità.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Siria, in questo momento particolarmente delicato per il nuovo governo. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con le violenze contro la minoranza alawita, lo abbiamo raccontato, ma intanto arriva un accordo abbastanza storico annunciato dalla presidenza siriana con il capo del gruppo curdo delle forze democratiche siriane per integrare tutte le istituzioni civili e militari rilevanti dell'amministrazione autonoma curda nel quadro dello Stato siriano. Sentiamo Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Medio Oriente.
L'accordo arriva dopo che il PKK con il suo leader e fondatore storico Abdullah Öcalan nei giorni scorsi ha annunciato dal suo carcere turco la fine sostanzialmente dei combattimenti. Ha invitato tutte le forze del PKK a smantellare le armi, ad abbandonare la lotta armata. In Siria le forze curdo-siriane sostenute dal 2014 ma presenti nel 2012 come forza pseudo-statuale in Siria si sono trovate un po' in imbarazzo, perché sono l'ala siriana del PKK, ma per loro disarmare significherebbe o avrebbe significato abbandonare un fronte potenzialmente di guerra proprio con le forze di Shara, ma anche con quelle forze filoturche che sono nel nord della Siria e che non sono controllate da Shara, che sono fortemente ostili nei confronti della zona curda. Ecco, dall'accordo, diciamo dall'annuncio di Öcalan a oggi sono passati dei giorni in cui il massacro della costa è avvenuto, ma credo che non sia direttamente legato all'annuncio di ieri sera dell'accordo curdo-Damasco. Credo che sia appunto un riflesso dell'annuncio di Öcalan, e l'annuncio di Öcalan viene dopo un negoziato con la Turchia. Quindi la Turchia e il PKK hanno trovato un accordo regionale che ha avuto un riflesso siriano, lo abbiamo visto ieri sera. Adesso cosa sarà? Federalismo, decentramento, Stato unitario? Queste le domande sono ancora tutte aperte. I curdi hanno ottenuto nell'accordo che abbiamo visto firmato ieri sera, per la prima volta dopo 60 anni, forse di più, e questo è un dato storico importante, il riconoscimento della loro cultura, lingua, posizione, diciamo, nello Stato siriano alla pari degli altri cittadini siriani, arabi e non arabi. E questo, ripeto, è un riconoscimento storico che in qualche modo porta anche credito, legittimità, con tutte le difficoltà che ci sono, all'attuale governo di Damasco, che ha avuto il coraggio, ovviamente anche il sostegno regionale, di aprire alla posizione curda. Come si tradurrà tutto questo? Probabilmente Damasco ha un atteggiamento molto centralista, vorrà imporre in qualche modo il proprio controllo sulle zone curde ricche di risorse energetiche. Le autorità curde cercheranno di mantenere una loro autonomia, probabilmente al ribasso rispetto a quella del passato. Sappiamo che gli Stati Uniti, che sono presenti militarmente nella zona, Trump lo ha detto più volte e l'ho fatto capire, intendono disimpegnarsi, ritirarsi, ma tutto questo è ancora tutto da vedere. E nessuno citato, nemmeno l'accordo curdo Damasco, ha citato nel suo documento cosa ne sarà dei prigionieri, migliaia di prigionieri dell'ISIS nelle carceri gestite dai curdi nel nord-est della Siria e un'insurrezione jihadista, diciamo, filo ISIS, che comunque non è mai morta rispetto alla guerra che c'è stata, come vi ricordate, quasi 10 anni fa nelle stesse regioni orientali siriane. Ecco, sono tanti interrogativi in realtà, però effettivamente sembra essere una buona notizia questo di un ripristino di una unità territoriale, almeno sulla forma.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, verrà portato all'Aia questa sera dopo essere stato arrestato nella notte a Manila su ordine di un mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Sentiamo Luisa Nannipieri.
7 years na ma'am, wala pa kami justisya. Dito sa Pilipinas, hindi po nabibigyan ng justisya ang kagaya naming mga mahihirap. So gusto ko po talagang managot si Duterte at magtuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ICC.
Per anni le madri delle vittime della brutale guerra alla droga condotta dall'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte hanno chiesto giustizia per i loro cari, appellandosi anche alla Corte Penale Internazionale. L'associazione Rise Up for Life and for Rights ha raccolto diverse testimonianze per denunciare i crimini e le violazioni dei diritti umani commessi durante gli Oplan Tokang, le violentissime operazioni di polizia condotte a partire dal 2016, quando Duterte è diventato presidente. La polizia filippina parla ufficialmente di almeno 6.500 persone uccise dagli agenti, ma le associazioni per i diritti umani stimano che i morti superino i 20.000. E nelle carte della Corte Penale Internazionale, che indaga a singhiozzo sui fatti dal 2019, si citano tra le 12 e le 30.000 possibili vittime. Duterte, che è rimasto al potere fino al 2022 ed è tuttora molto popolare nel paese, ha sempre rivendicato il suo operato e si è autodefinito un assassino. L'anno scorso, davanti al Senato, ha ribadito di aver ordinato agli agenti di uccidere i sospetti di traffico e uso di droga se si fossero sentiti in pericolo. E ha insistito sul fatto che la repressione abbia impedito alle Filippine di trasformarsi in un narcostato. La decisione della Corte Penale Internazionale di aprire un'indagine a suo carico per crimini contro l'umanità aveva spinto Manila ad abbandonare l'istituzione durante la presidenza Duterte, ma l'Aia ha valutato di avere giurisdizione sui fatti commessi prima del suo ritiro e ha concluso le indagini con l'emissione di un mandato d'arresto che è stato applicato questa mattina dai filippini. Appena rientrato in patria da un comizio ad Hong Kong, l'ex presidente è stato infatti arrestato dalla polizia locale e imbarcato su un volo per l'Aia, dove è atteso in serata. Abbiamo chiesto al portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri, cosa ha pensato quando ha saputo dell'arresto.
Meno male, non solo perché è un momento storico per le Filippine, perché questa lunga stagione di uccisioni impunite che ha trasformato le Filippine in un paese in larga parte in lutto non poteva rimanere impunita. E in secondo luogo perché in questo periodo in cui la giustizia internazionale viene presa un po' a schiaffi, delegittimata, sanzionata in base a doppi standard, per cui quando colpisce i nemici va bene e quando colpisce gli amici va male, è una riabilitazione doverosa per quello che rimane il principale strumento che abbiamo per sconfiggere l'impunità e chiamare a rispondere i responsabili di crimini di diritto internazionale. Le persone assassinate erano nella quasi totalità povere, appartenenti ai gruppi più marginalizzati, quindi erano le loro famiglie non in grado di avere giustizia, di avere i nomi delle persone che le avevano assassinate. E i killer o erano organici alle forze di polizia o lavoravano alle dipendenze delle forze di polizia, quindi serviva assolutamente un intervento della giustizia internazionale. Speravamo che arrivasse un segnale forte che la giustizia internazionale va rispettata, anzi va rafforzata, e questo segnale è arrivato.
Prima di chiudere con la nostra rubrica sportiva, un aggiornamento dalla notizia con cui abbiamo aperto questa puntata di Esteri, ovvero il vertice di Jeddah tra Stati Uniti e Ucraina. Poco fa c'è stato un breve punto stampa di Marco Rubio e Mike Waltz, il ministro della sicurezza nazionale statunitense, quanto è emerso fino ad ora, insomma, dalle discussioni con l'Ucraina, gli Stati Uniti hanno detto che revocheranno immediatamente la sospensione degli aiuti all'Ucraina e della condivisione delle informazioni di intelligence, e entrambi, Kiev e Washington, concordano sulla necessità di concludere l'accordo sui minerali il prima possibile. Inoltre l'Ucraina ha fatto sapere di sostenere la proposta degli Stati Uniti di 30 giorni di cessate il fuoco, di tregua nella guerra con la Russia, e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha detto che adesso la palla per la tregua in Ucraina è in mano della Russia. Comunque tra pochi minuti nel giornale radio delle 19:30 tutti gli aggiornamenti. Adesso noi chiudiamo la nostra puntata con la nostra rubrica sportiva. Prima di sentire Luca Parena, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nell'ottobre 2021, 24 calciatrici in Venezuela avevano deciso di rompere il silenzio e denunciare. Una di loro raccontò di aver subito abusi sessuali da quando aveva 14 anni, le altre di essere state vittime di molestie fisiche e violenze psicologiche. Tutte e 24, insieme, indicavano un unico responsabile, il commissario tecnico Kenneth Seremeta, che fino al 2017 era stato allenatore della nazionale Under 20 e responsabile delle squadre giovanili del Venezuela. Nei giorni scorsi, dopo quasi 3 anni e mezzo, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il TAS, ha confermato la condanna che la Commissione Etica della Federcalcio Venezuelana gli aveva già inflitto: divieto di allenare qualunque squadra nel paese e di partecipare a qualunque attività calcistica per i prossimi 20 anni.
Il TAS, il Tribunale Arbitrale del Deporte, confirmò, ratificò esa decisión de la Comisión de Ética de la FBF, suspendiendo entonces por 20 años en toda actividad en el fútbol venezolano a Kenneth Seremeta.
Seremeta aveva fatto ricorso in appello contro la decisione della Federazione Venezuelana. Per questo le denunce delle calciatrici sono state portate davanti al Tribunale Internazionale. La sua linea difensiva si basava su un totale ribaltamento delle accuse. Lui era stato vittima di una cospirazione da parte delle calciatrici, una tesi che è stata smontata. Mentre le atlete venezuelane cercavano però di rompere il silenzio attorno alle violenze che avevano subito, Seremeta continuava ad allenare. All'epoca delle denunce era il CT della Repubblica Dominicana. Per questo ora il prossimo passo dichiarato della Federcalcio venezuelana sarà quello di far riconoscere e adottare la sentenza del TAS dalla Federazione Calcistica Internazionale, dalla FIFA, in modo che la sospensione per 20 anni di Seremeta venga estesa a livello globale e lui non possa partecipare ad attività calcistiche non solo in Venezuela, ma ovunque. La magistratura ha da tempo aperto anche un'indagine penale che però deve ancora fare il suo corso. Violenza maschile sulle donne, abuso di potere di un allenatore che usa la sua posizione dominante per prevaricare delle giovani atlete, quel che è successo alle 24 calciatrici delle giovanili venezuelane, è un caso che sembra racchiudere molte delle dinamiche più classiche e terrificanti che possano accadere attorno a un terreno di gioco o in uno spogliatoio. Dinamiche che nessuna può spezzare da sola. La sorellanza tra le vittime e gli incoraggiamenti dall'esterno in questi casi possono fare molto. Aiuti sono arrivati da quella che fino a pochi mesi fa era l'allenatrice della nazionale Under 20, la palermitana Pamela Conti, e dalla calciatrice più conosciuta del paese, l'attaccante e capitana della nazionale maggiore Deina Castellanos. Quando è stata confermata la sentenza, ha ribadito il suo sostegno con un post sui social. Grazie al coraggio delle mie compagne di squadra che hanno alzato la voce, il calcio femminile ora è un posto un po' più sicuro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.